Bentornate e bentornati all'ascolto di Vittoria da Maria Teresa Lamberti. Buongiorno, oggi Vittoria che ospita sempre le storie, le battaglie, i sogni delle donne, delle loro sfide, no? Contro i pregiudizi, contro gli ostacoli che la vita mette loro davanti. Oggi, dicevo, Vittoria racconta, anzi fa raccontare alle dirette protagoniste le esperienze che loro hanno avuto in un settore molto importante. In questi ultimi tempi, mai noi se ne parla ancora più che prima, perché parliamo di solidarietà, parliamo di diritti umani, parliamo di accoglienza soprattutto, e lo facciamo perché molte persone, molti ascoltatori, molte ascoltatrici seguono naturalmente con interesse e con apprensione quanto succede in questi ultimi tempi di guerra. E Vittoria torna a parlare quindi anche di solidarietà, di accoglienza e di quello che può fare soprattutto la cooperazione. Sono due donne della cooperazione quelle che sono oggi i nostri ospiti. Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'UNHCR, buongiorno.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti.
E Paola Boncompagni, giornalista, scrittrice e cooperatrice internazionale.
Salve, buongiorno a tutti.
Carlotta Sami, cominciamo subito con la scheda che ha preparato Federica Pessotte e poi iniziamo a parlare.
Carlotta Sami ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti umani. Oggi è portavoce per l'Italia dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ma il suo impegno è cominciato nel 1998. Ha lavorato per Save the Children ed è stata direttrice generale di Amnesty International Italia. Con il suo ultimo libro, Rifugiati, verità e falsi miti, vuole demolire pezzo dopo pezzo i luoghi comuni che circondano le persone in fuga dal proprio paese. Per lei, accogliere i profughi non è solo buon cuore, è un dovere. Carlotta è anche mamma di Matilde, una ragazza di 13 anni, e quando può la porta con sé nei suoi viaggi.
Carlotta Sami, dicevamo, sei appena tornata dalla Moldavia, e com'è che ti trovavi lì? Che situazione c'era? Sei stata lì col Ministero degli Esteri perché l'Italia sta supportando le operazioni di UNHCR proprio in Ucraina e quindi nei paesi confinanti.
Sì, sono appena tornata da una missione, diciamo, tripartita. Abbiamo portato in missione in Moldavia il Ministero degli Esteri italiano, nella persona in particolare del Direttore Generale delle Politiche per l'Immigrazione Luigi Vignali, e la Fondazione Amplifon con la Managing Director Maria Cristina Ferradino. Ma questo perché? Perché sostanzialmente sia il settore pubblico, quindi il Ministero degli Esteri, che quello privato si sono mobilitati in questi mesi e stanno supportando con dei finanziamenti importanti UNHCR nelle operazioni dentro l'Ucraina e nei paesi confinanti, e quindi siamo andati a vedere la situazione. Abbiamo incontrato ovviamente i nostri colleghi UNHCR in Moldavia, tra l'altro la nostra rappresentante è un'altra italiana, un'altra donna, Francesca Bonelli, molto in gamba, e abbiamo ovviamente incontrato tantissime rifugiate con i loro bambini e tanti rifugiati dall'Ucraina.
Il flusso è un flusso più tranquillo, più ordinato, però naturalmente inarrestabile, è vero, questo flusso di donne con bambini di cui facevi cenno e che hanno lasciato comunque la loro famiglia, i loro mariti, no, in patria a combattere.
Sì, è un flusso costante, siamo stati ogni giorno sia al confine, dove continuano ad arrivare con un'intensità diminuita rispetto a quello che si poteva vedere fine febbraio, inizio marzo, ma è costante, ed è anche costante però un flusso in entrata e poi di nuovo in uscita dall'Ucraina. Abbiamo visto infatti famiglie rientrare in Ucraina una volta saputo che, diciamo, la situazione in certe aree era più tranquilla, per portare aiuti, soprattutto cibo ma anche beni di prima necessità, a chi è rimasto lì per poi uscire. Poi molte persone, circa 100.000, si sono fermati in Moldavia, ma moltissime hanno proseguito soprattutto verso la Germania e verso la Romania.
Dunque donne che rischiano violenze, no? Dicevamo poco fa, la gran parte delle persone che scappano sono donne con bambini, degli oltre 5 milioni usciti dal paese più del 90% proprio sono bambini. Allora la cosa che ci fa un po' riflettere è che sono donne che rischiano comunque violenze durante la fuga, anche dopo, anche i bambini che potrebbero essere, insomma, costretti a separazioni. Come si fa a proteggerli in questa situazione?
6 milioni di persone che sono uscite dal paese, più di 8 milioni che sono sfollate all'interno, 13 milioni di persone con bisogni umanitari molto urgenti. Ci sono tre situazioni. La prima è quella dell'esposizione a rischi di abuso, questo sia per le donne ma non solo, all'interno dell'Ucraina. È una situazione che si ripete ogni volta che c'è una guerra. L'abuso fa parte purtroppo delle guerre, di tutto quello che accade quando esplode un conflitto. E poi c'è una seconda situazione che è quella del rischio di tratta, rischio di traffico ai confini. Chiaramente in mezzo all'ondata di solidarietà ci sono anche reti che invece approfittano di questa situazione. Abbiamo una campagna in atto in ogni paese, ma anche qui in Italia, per informare sul fatto che innanzitutto esistono dei numeri verdi, dei numeri gratuiti da chiamare per informarsi, ma soprattutto che è bene sospettare di passaggi gratuiti, alloggi gratuiti in situazioni che non sono chiare, e ovviamente informazioni sulle associazioni e le agenzie che invece sono sicure. E poi c'è la terza situazione, che è quella dei minori separati. L'Ucraina è un paese in cui esistono molti istituti, sì, dove erano accolti molti minori. È importante che si sappia che non tutti questi minori sono orfani, ma soprattutto la nostra raccomandazione agli stati è, primo, di registrare tutti i minori non accompagnati che arrivano e di non aprire nessun tipo di adozione.
No, no, sappiamo minori, che sono proprio vietate, addirittura impossibili in questo momento le adozioni.
Sì, questo dipende chiaramente da paese a paese. In Italia c'è adesso una particolare attenzione perché chiaramente sono anche arrivati i bambini o comunque minori in maniere molto informali.
Allora, Carlotta Sami, io vorrei sentire anche da Paola Boncompagni le sue impressioni proprio su quello che significa poi operare da vicino, no? Ma tu hai incontrato molte donne, no? Molte donne vittime spesso due volte, come stavamo sentendo. Qual è il loro sentire? Quali sono le loro paure? Che cosa si portano dentro? Come fate poi a entrare veramente in contatto con questo intimo doloroso, dolorante?
Sì, è sempre estremamente doloroso. Le donne che abbiamo incontrato si sono già molto organizzate, sono già al lavoro per trovare un lavoro, anche perché devono occuparsi dei loro figli da sole mentre lavorano. Quindi una grandissima forza, una grandissima dignità, e sono mosse anche dalla speranza veramente di poter ritornare in Ucraina il prima possibile.
Paola Boncompagni, prima che tu risponda alla stessa domanda che ho rivolto a Carlotta Sami, vogliamo sentire la scheda di Federica Pessot, perché poi cominciamo subito a chiacchierare insieme.
Compagni è una cooperante internazionale, giornalista, scrittrice, produttrice di documentari, lavora prima per le Nazioni Unite e poi con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Realizza moltissime missioni nei paesi del mondo martoriati dalla povertà e dai conflitti. La Terra vista da qui è il suo ultimo libro, un diario dei suoi viaggi scritto in aereo tra una missione e l'altra. Figlia di Gianni Boncompagni, Paola è stata una cantante jazz e la musica, come si fa con il primo amore, lei non la scorda mai.
Paola, tu sei tornata recentemente da un viaggio, sei stata in Sudan per seguire un progetto molto importante e chiaramente anche tu sei rimasta molto vicina, in contatto con molte donne, perché il tuo progetto riguarda il settore sanitario femminile, in particolare i tumori femminili in Sudan. Ma la domanda io te la vorrei porre innanzitutto perché hai fatto molte esperienze anche sul campo e quindi conosci insomma qual è il modo di molte donne che hai incrociato, il modo di reagire, il modo di sentire, quali sono le loro paure, no? Cosa pensano queste donne che incroci?
Purtroppo le donne sono sempre le prime vittime insieme ai bambini nei paesi in via di sviluppo e quindi anche poi delle guerre naturalmente. Quindi questa è una cosa che da tenere a mente, perché non è sempre facile ricordarlo, e invece è una realtà veramente tragica. Quindi queste donne vivono condizioni davvero davvero difficili, poi a seconda dei paesi, dei progetti per cui lavoriamo. Posso dire che per l'appunto io sono reduce, come tu dicevi, dal Sudan, dove ho incontrato delle donne che sono beneficiarie di alcuni progetti sanitari che sono finanziati dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che è l'agenzia umanitaria, per così dire, del nostro governo, e sono eseguiti questi progetti da una ONG italiana molto valida, ho trovato, si chiama AESPO, l'Associazione Italiana per la Solidarietà tra i Popoli, che ha una sede a Milano all'interno dell'ospedale San Raffaele, si occupa esclusivamente di progetti sanitari. In questo caso questi progetti sanitari italiani sono rivolti al rafforzamento della salute femminile, perché in un paese come il Sudan, dove dal 1955 si susseguono guerre civili, guerre etniche, 30 anni di dittatura, veramente chi più ne ha più ne metta, una recente rivoluzione che ha destituito il dittatore.
E quindi praticamente piano piano bisogna ricomporre un po' le fondamenta del sistema sanitario, che è quasi inesistente. Tu hai fatto tante missioni in tanti paesi del mondo con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione, e sostanzialmente il tuo lavoro consiste un pochino, diciamo, nell'andare in ogni paese e capire di che cosa c'è bisogno per promuovere delle campagne di sensibilizzazione. Ora, quali sono secondo te in questo momento le emergenze invisibili ancora, ora che tutti gli occhi sono puntati sul conflitto in Ucraina?
Certo, inevitabilmente, perché abbiamo questa guerra in casa davvero pericolosa, però queste guerre a bassa intensità che esistono in alcuni paesi da decenni, purtroppo di queste guerre ce ne sono tante, sono lunghe, come per l'appunto in Sudan c'è lo Yemen, l'Afghanistan, non ci dimentichiamo, l'Afghanistan che sembra ripiombato purtroppo in una situazione medievale, e insomma, e poi ne abbiamo anche altre,
sì.
Sono comunque, anche se non guerre a bassa intensità, ci sono anche dei paesi in via di sviluppo che se non vivono una guerra vivono delle situazioni davvero drammatiche appunto.
Interrompiamo un pochino questa nostra chiacchierata, sentiamo insieme un brano e torniamo subito a parlare con voi.
Ho preso in prestito la tua valigia, la giacca che hai lasciato appesa a casa. Facciamoci una passeggiata, una gita fuori porta, fosse solo una risata. Ho preso in prestito la tua valigia, non sai quanto ci ho messo per svuotare. Ho preso tutto il necessario, ho voluto anche il superfluo, ho scelto tutto, ho scelto il meglio. E la fretta di cambiare tante troppe cose. La fretta, il piatto che hai lasciato ancora caldo, era fredda.
Paola Boncompagni, tuo papà era Gianni Boncompagni, tu sei cresciuta respirando il mondo dello spettacolo, per un po' di tempo anche ne hai fatto parte, no? Facevi la cantante. Quando è che hai deciso che la tua vita doveva cambiare? Hai cambiato proprio, svoltato completamente?
Ma diciamo che è stato un cambiamento graduale, perché comunque a me piaceva sempre scrivere, sì, io ho cantato il jazz, sono stata una cantante di jazz per 15 anni della mia vita, ho fatto solo quello, però poi siccome mi piaceva sempre molto scrivere ho iniziato a fare giornalismo, poi a un certo punto ho lavorato alla rivista Colors, che era diretta da Oliviero Toscani, ho fatto delle interviste a dei rifugiati che mi erano molto molto piaciute, e quindi poi ho deciso di scrivere un libro che fosse una raccolta di interviste a rifugiati in vari campi profughi del mondo, cosa che ho fatto grazie al supporto dell'UNHCR.
E quindi le strade si incrociano sempre, evidentemente.
Sì, di cui Laura Boldrini era portavoce, tra l'altro, a quel tempo.
Sì.
E vabbè, poi ho iniziato, dopo questo libro mi ha un po' aperto le porte al mondo della cooperazione, ho iniziato prima con le Nazioni Unite e poi ho iniziato a lavorare come consulente, come faccio tuttora, per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Ecco, io ho visto che tu parlavi di libro, però vorrei ricordare un tuo libro importante, che è La Terra Vista da Qui, l'ultimo libro che hai scritto, e racconta un po' i tuoi viaggi, no? 20 anni di missioni, 20 anni di missioni raccontate, diciamo così, dall'oblò di un aereo, dico male?
No, è vero, perché sono 20 anni di missione in molti paesi e in diversi continenti. La cosa è che io non dormo in aereo e quindi in aereo, non dormendo anche nei voli di lungo raggio, scrivo e quindi a forza di scrivere ho messo insieme talmente tanti appunti, perché poi scrivevo delle cose, delle missioni che avevo appena compiuto e quindi ho messo insieme così tanti appunti che poi ho deciso di mettere insieme e pubblicare.
Un'ottima idea, veramente. Io vorrei tornare invece in un attimo, Carlotta Sami, perché a proposito anche di sensazioni private e di sensazioni personali, certo adesso in questo caso stavamo parlando di sensazioni che sono diventate un bel racconto, no? Un racconto che parla di questi viaggi in aereo e di delle riflessioni che ci lasciano le immagini che abbiamo visto, le storie che abbiamo vissuto. Quello che c'è rimasto dentro, ecco, Carlotta Sami, quanto ti rimane a te di quello che vedi? Tu hai una figlia di 13 anni che in qualche modo hai anche cercato di coinvolgere, no? Come si raccontano queste cose anche ai ragazzi?
Mi rimane dentro tutto, ci vuole poi un po' di tempo per sedimentare, ma nella vita poi negli anni ritornano i ricordi. È anche capitato di riallacciare contatti con persone che magari avevo incrociato per poche ore, questo è sempre molto bello, saperli al sicuro, saperli finalici. Ma rispetto a mia figlia devo dire la verità che io cerco di coinvolgerla il meno possibile, o meglio, parliamo di questi temi, ma lei ha 14 anni e vedo che anche se non parlo nel dettaglio di tutto ciò che vedo, lei è come se assorbisse tutto questo anche se io non uso le parole, quindi mi rendo conto poi nelle letture che lei fa, negli interessi che ha. Adesso si sta preparando all'esame di terza media e così ad esempio sta lavorando a una tesina multidisciplinare mm-hmm. sulle diseguaglianze nel mondo, quindi
quindi respira questi temi in casa.
Non ho proprio sollecitato nulla, ma evidentemente c'è questo trasferimento di sentire in maniera molto naturale.
Beh sì, certamente l'ha percepiti, certamente in qualche maniera sa anche lei, chissà se poi seguirà le orme della mamma, non possiamo dirle ancora troppo
non
presto.
Non lo possiamo sapere, certo. Non lo voglio sapere.
Ecco, ti sentiamo preoccupata da questa risposta.
No, anzi sono molto fiduciosa, assolutamente.
Paola, vorrei chiedere a te, come vorrei chiedere naturalmente anche a Carlotta Sami, quale pensi che sia la tua vittoria?
La mia vittoria in questo momento è tanto aver scritto questo libro La Terra Vista da Qui, pubblicato da UTEP, e poi fare il mio lavoro. Il lavoro che faccio mi piace veramente tanto. Penso che sia una vittoria fare il lavoro che piace.
Grazie. Carlotta Sami, la sua vittoria?
Ma sì, per me la mia vittoria anche per me è fare il mio lavoro, ma soprattutto farlo provando sempre l'entusiasmo. Riesco sempre a guardare non in maniera disincantata, alle persone con cui lavoro tutti i giorni. Questo credo che sia una bella vittoria che cerco di tenere viva.
Grazie davvero, grazie di essere state con noi, complimenti per il vostro lavoro, per il vostro impegno. Grazie quindi a Paola Boncompagna, Carlotta Sami. Noi vi diamo appuntamento a domenica prossima e vi salutiamo in redazione con me Arianna Biagio e Federica Pessot, Roberta Di Casimirro in regia e Alessandro Adriani alla parte tecnica. Vi aspettiamo domenica prossima alle 9:05.